Benvenuti ragazzi ad un nuovo appuntamento di Popcorn. Siamo per un podcast speciale perché qui con noi in studio c'è un regista veronese di nome Luca Caserta.
Buongiorno a tutti.
Facciamo un attimo un inquadramento di Luca. Allora, nasce nel 1977 a Verona e dopo una laurea in archeologia preistorica si diploma in comunicazione e multimedia sempre qui a Verona, giusto?
Sì,
Sì.
esattamente, sì.
Si è diplomato poi all'Accademia di Cinema e Televisione di Cinecittà in filmmaking. Il suo primo corto di diploma, soprattutto, è Dentro lo specchio nel 2011. Dici qualcosa di questo intanto corto e come è nato questo corto?
Allora, il corto Dentro lo specchio, praticamente è il corto, la mia tesi finale all'Accademia di Cinema di Cinecittà, diretta da Carlo Lizzani, scomparso qualche anno fa, e diciamo è stata la summa di quello che avevo appreso in Accademia, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico. Era un'accademia che appunto ci formava. Io poi mi sono specializzato in regia e sceneggiatura, ma ci ha formato in tutti gli aspetti della realizzazione di un film, dalla pre-produzione alla produzione alla post-produzione, e quindi anche poi tutti gli aspetti anche più pratici, tecnici della fotografia, del montaggio, delle riprese. Fotografia l'ho studiata, direzione della fotografia l'ho studiata con Giuseppe Pinori, con Daniele Nannuzzi, che è un Davide Donatello, con Giuseppe Berardini, che era l'operatore di Visconti, e quindi ci ha dato una formazione completa e ci ha anche trasmesso l'idea che il cinema è un'arte il cui cuore è soprattutto artigianale. È un'arte che si impara facendola sul campo, sporcandosi le mani e creando anche soluzioni sul set, in base a quello, insomma, che si presenta, ci si presenta nelle varie situazioni. Dentro lo specchio l'ho scritto, in realtà io prima ho fatto teatro per molti anni, vengo da una famiglia di teatranti, di attori, di registi, sono cresciuto in quell'ambiente, a un certo punto ho iniziato a scrivere i miei testi, a fare i miei spettacoli, ne ho realizzati 14. Gli ultimi due spettacoli, che erano Otello, Altre Verità e L'Appuntamento, vertevano sul tema del doppio, di ciò che si nasconde dietro a quello che vediamo, di noi stessi o degli altri, le maschere che ci mettiamo sul volto, gli impulsi e le pulsioni più recondite dell'animo umano. E quindi, quando poi sono passato a fare questo cortometraggio e cercavo un soggetto, ho deciso di portare avanti questa ricerca. E infatti, Dentro lo specchio tratta il tema del doppio, è un neo-noir, e appunto che verte attorno a questo tema che ho appena detto. Da lì poi sono passato a sviluppare una trilogia sullo stesso tema. Dentro lo specchio è il primo capitolo, a cui è seguito Dal Profondo, che è del 2014, e Dal Profondo che poi è stato comprato ed è distribuito negli Stati Uniti da una società che si chiama Indipix Films, dal cui sito si può guardarlo scaricandolo o in streaming. E poi ho concluso la trilogia con L'altra faccia della luna, che sta attualmente andando ai festival, che ho scritto insieme ad Adamo da Gradi, e insomma, diciamo, questa trilogia ha avuto anche un ottimo riscontro sia nei festival, ho partecipato al Festival di Cannes, ai Premi Davide Donatello, a tanti vari altri festival, e Dal Profondo è stato recensito su Chuck, e poi insomma sull'intera trilogia ho fatto un'intervista che è stata pubblicata sul sito di Chuck.
Visti i grandi riscontri anche positivi e anche seppur di poca valenza, anch'io mi associo a questi riscontri positivi, infatti, in quanto ho avuto il piacere di vedere alcuni film, sono andato appunto a rivedermi anche Dal Profondo e effettivamente sono delle ottime pellicole e le consiglio a tutti quanti i nostri
Ah,
ascoltatori.
grazie.
E ti chiedo, come si fa a partire da una città, più o meno una piccola e soprattutto di poca fama come Verona, a diventare così importanti e riuscire anche a portare in America il sogno classico di tutti, perlomeno gli appassionati, a portare lì i propri film, i propri cortometraggi?
Ma in realtà io mi sono preoccupato semplicemente di fare quello che sentivo dentro, quindi ho seguito un'idea, una strada, e ho cercato di fare i passi giusti, diciamo. Però Poi un'altra cosa che ogni tanto ricordo, tra le lezioni eccellenti che ho avuto all'Accademia c'è stata anche quella di Pupi Avati, il quale ci ha detto che bisogna amare molto il cinema perché il cinema ricambi il tuo amore. E questa cosa, insomma, è vera, nel senso che è un'arte meravigliosa e chi la fa con passione non può che amarla. Ecco, insomma.
Quindi ci vuole semplicemente tanto, cioè la ricetta è tantissimo amore,
Tantissimo amore
tantissimo
che
impegno
significa anche
anche.
impegno, sacrifici, rinunce, sforzi anche che vanno magari a riversarsi sulla vita privata, però è un'arte totalizzante. Giuseppe Berardini, che era l'operatore di Visconti che ricordavo prima, ci diceva sempre che il cinema è una malattia.
Sì, assolutamente. Per me lo è diventato il cinema e anche. In realtà i corti, sono appassionatissimo di corti e quindi me li guardo e me li mangio tutte le sere praticamente. E adesso ho l'ultimo corto anche da vedere tuo e non è ancora uscito come ci dicevi, è ancora in concorso in alcuni festival in America, appena sarà disponibile poi
Sì,
lo
guarda, è
sapremo.
stato all'European Short Film Festival di Berlino, è in concorso ai Davide Donatello 2017, è al Festival di Clermont-Ferrand nella sezione Short Film Market e è stato semifinalista al Los Angeles Cine Fest negli Stati Uniti, appunto.
Quindi un bel tour potete avere
Sì, sì, sì.
per questo cortometraggio. Invece un altro cortometraggio che hai scritto e diretto, diverso fondamentalmente da questa trilogia, è invece La fabbrica della tela,
Sì.
che in realtà riprende un pittore, tale Simone Butturini.
Sì, di Verona.
Raccontaci un attimo come mai è nato questo. Cioè da dove è uscito questo documentario di per sé distaccato dagli altri?
Allora, l'idea, innanzitutto, vabbè, a me piace non fossilizzarmi su un unico genere. Perché appunto questa trilogia di cortometraggi è più o meno di natura horror, diciamo, Dentro lo specchio è un neo-noir, mentre Dal profondo e L'altra faccia della luna sono degli horror gotici. In realtà in quel caso ho usato il genere come strumento di metafora per trattare, come dicevo, tematiche di natura psicanalitica e nascondere simbologie sia nelle inquadrature che nella sceneggiatura e nell'evoluzione, insomma, di queste storie. La fabbrica della tela invece nasce dal desiderio, cioè inizialmente io avevo il desiderio di raccontare la nascita di un'opera d'arte, il processo di nascita di un'opera d'arte. Poi ho conosciuto Simone Butturini durante un'esposizione delle sue opere. In quel periodo esponeva Torri d'acqua, quindi Torri d'acqua, Fari, insomma, erano una serie di dipinti ispirati dall'archeologia industriale, che personalmente mi piace molto. Ed ero rimasto colpito anche da questi soggetti un po' singolari e mi era piaciuta anche la sua tecnica pittorica. E quindi, quando l'ho conosciuto, avendo già questa cosa che, diciamo, mi germogliava dentro di un documentario sulla nascita di un'opera d'arte, gli ho proposto l'idea, che lui ha accettato con entusiasmo, e quindi è diventata praticamente la nascita di un dipinto. Che io sono andato a praticamente riprendere dalla genesi dell'idea fino al quadro finito. La mia idea, tra l'altro, era quella di lasciar parlare solo le immagini. Il cinema si dice solitamente che sia un'arte che parla per immagini. Volevo sperimentare anche questa cosa e quindi ho lasciato parlare le immagini, la luce. Le atmosfere e poi volevo anche trasmettere gli odori e i rumori del lavoro artigianale del pittore, quindi i rumori del colore, del pennello che mescola il colore, del pennello che passa sulla tela, quindi ho un po' enfatizzato anche questi aspetti. E insomma, poi è nata appunto ne è uscita la fabbrica della tela per la quale avevo 9 ore di girato. Che avevo condensato inizialmente in una versione da 40 minuti, che però dopo era troppo lunga, insomma, perché essendoci appunto avendo questa impostazione basata soltanto sull'immagine e sui suoni, ho deciso poi di ridurla alla forma finale che è di 17 minuti.
Ok, perfetto. Ti chiedo invece, per quanto riguarda i film, come si gestisce un cast all'interno del film e dove soprattutto lo si va a ricercare questo cast?
Beh, allora il cast dipende, insomma, io ovviamente prima facevo teatro, ho molti contatti, ovviamente la recitazione teatrale e quella cinematografica sono diverse, però ci sono molti attori poliedrici che riescono a fare entrambe le cose, quindi alcuni attori li conoscevo già oppure si fanno i casting, tipo il protagonista di Dal Profondo è l'esito di un casting di attori che avevo fatto a Roma. Si chiama Davide Bardi, il protagonista di Dal Profondo, è un attore toscano ma vive a Roma e lui mi aveva colpito per una serie di cose che aveva fatto durante appunto il provino e sì, più o meno così insomma. Mentre
Ok, quindi.
Francesco La Ruffa lo conoscevo, che è il protagonista dell'Altra Faccia della Luna, lo conoscevo già insomma, perché aveva lavorato con noi con il teatro e quindi aveva le caratteristiche adatte alla storia che avevo in mente.
So che hai collaborato anche tanto con un professore che ormai in università non lavora più, però.
Beltrame, Giancarlo
So
Beltrame.
che hai lavorato molto anche con un professore che in università non troviamo più, se non come nomea e come alcuni contatti che riesce a fornirci, però appunto il professor Beltrame.
Sì.
Com'è nata questo connubio tra te e lui?
Ma allora inizialmente lui aveva visto i miei cortometraggi e poi da lì è nata, insomma, una frequentazione, un'amicizia. Che tra l'altro è sfociata in uno dei nuovi film su cui sto lavorando. Ho pronti due nuovi documentari già girati, terminati alla fine di quest'estate. Uno è The Commodore Years, la storia di Petr Tshichenko, che è un ex dirigente della Commodore Computers, che avevo intervistato e che racconta appunto la sua esperienza imprenditoriale all'interno della Commodore, che era quella nota e storica azienda di computer degli anni 80, poi fallita a metà anni 90, e poi anche la sua esperienza imprenditoriale dopo la Commodore. E poi invece l'altro documentario nel quale ho collaborato con Giancarlo Beltrame, è un documentario su una partigiana, il titolo è Marisca, e anche lì parte da un'intervista a Leda Azzalini, nome di battaglia Marisca, questa partigiana novantenne, che racconta la sua esperienza nella resistenza. E che poi è sfociata anche, cioè siamo andati a fare le riprese anche con lei nei luoghi in cui ha combattuto, vissuto e combattuto sull'altopiano di Asiago.
Infatti, vedevo scorrendo alcune immagini del tuo profilo che appunto tante foto in montagna
Sì, esatto.
mi ritrovavo spesso. Io
Sì.
cammino per passione in tutta la Lessinia, meno male, e appunto anche ogni tanto spostandomi sull'altipiano dell'Asiago. Sono veramente belli i
Sì,
posti in
bellissimi.
cui ci si trova. Altri luoghi in cui ti ho visto, se non altro per alcune riprese sono i boschi e le
Sì.
foreste. Questa è più forse nel cortometraggio L'altra faccia della luna,
L'altra faccia della luna,
immagino,
sì.
che hai girato prettamente nella foresta, appunto.
Sì, allora è stato girato poco fuori Avese, in realtà, nel sentiero naturale Vaio Borago. E poi sul Monte Ungarine, che lì sopra ci sono delle cave. E, sì, è stata un'esperienza bellissima, intanto perché avevo deciso di affrontarla come filmmaker, quindi eravamo una troupe di una decina di persone con fonico, make-up artist, segretario di edizione, assistenti vari. Però mi sono occupato, oltre che della regia, della sceneggiatura, mi sono occupato anche delle riprese e della direzione della fotografia. Tra l'altro, volendo sperimentare anche l'utilizzo esclusivo della luce naturale del sole. Quindi questo mi ha, diciamo, posto, nella totale, sudditanza del meteo. Ovviamente avevo fatto le cose per bene in pre-produzione, avevo controllato, ho fatto un piano di lavorazione, scelto i giorni, controllato che il periodo, il sole fosse e il meteo fossero buoni e ovviamente puntualmente il meteo ha smentito qualsiasi tipo di approccio scientifico da questo punto di vista, perché sono state delle giornate piuttosto difficoltose, perché sono state nuvolose, quindi utilizzando la luce naturale del sole, questo implicava che campo e controcampo, per avere una contiguità nella luce, una coerenza nella luce tra un campo e l'altro, quando passava la nuvola io mi dovevo fermare ed aspettare che la luce tornasse simile, per fare l'inquadratura dal campo opposto. E poi, altra cosa, la pioggia che ci ha tolto mezza giornata di lavoro. implicando quindi di accelerare poi i tempi di lavorazione per stare dentro ai tempi previsti. E poi è stata una sfida, insomma, un po' per tutti, perché eravamo in mezzo a un bosco, quindi alla mercé anche di insetti, animaletti vari, e in particolar modo il protagonista, che è nudo per buona parte della pellicola. Insomma, è stata un'esperienza bellissima, insomma, per tutti, la ricordo con molto piacere.
No, infatti vedevo tanta passione anche io. Ho visto dell'altra faccia della luna solamente il trailer, appunto.
Uh-huh.
Però veramente è appassionante già quello, per un ragazzo che comunque ha la passione della natura dei boschi, fondamentalmente, fin da piccolo. E ti chiedo quindi, come può iniziare un ragazzo che adesso studia come te in una scuola, può essere quella di Roma, appunto, di Cinecittà, come pure potrebbe essere una qualche altra scuola qui nel Veronese, come può effettivamente riuscire ad iniziare e che consigli gli puoi dare?
Ma allora, innanzitutto di prepararsi, di studiare, non improvvisarsi, perché viviamo in un'epoca digitale in cui ci sono queste strumentazioni molto belle che hanno abbassato anche i costi, e quindi molte persone hanno accesso, diciamo, anche a telecamere o macchine da presa con un budget piuttosto basso, riescono a dare ottimi risultati, però questo rischia di creare anche molta improvvisazione, mentre il cinema è un linguaggio e, come tutti i linguaggi, va studiato e bisogna impararne le regole. Questo non significa che poi si debba essere ligi ad osservare le regole, perché le regole vanno poi superate, rotte o fatte proprie, e quindi cercate una propria voce, però sicuramente una conoscenza di base nell'approcciarsi al lavoro e alla metodologia deve essere fatta. Questa è la prima cosa. La seconda è ovviamente di sperimentare, quindi provare l'utilizzo della macchina da presa, farla propria, perché poi la macchina da presa è come uno strumento musicale, come può essere una chitarra, un violino, un pianoforte, e quindi bisogna imparare a suonarla sostanzialmente, e a suonarla con la propria voce, in modo da non diventare dei semplici esecutori, ma degli autori. Poi, ovviamente, per chi vuole fare questo lavoro, il punto di riferimento basilare è Roma, perché si può dire quello che si vuole, ma la capitale italiana del cinema è Roma, i contatti principali professionali sono là, le esperienze principali si fanno là, le occasioni si creano là. Io stesso, infatti, mi sono formato nell'Accademia di Cinecittà e poi tuttora frequento Roma, vivo anche là spesso, insomma, scendo e ho molti contatti professionali là.
E quindi una cosa da assolutamente da evitare, l'errore più grande che un ragazzo che vuole iniziare, o comunque un regista, che cosa non deve assolutamente fare?
Pensare di saper già fare tutto, perché non si finisce mai di imparare, ed è un lavoro che anche al giorno d'oggi si impara a bottega, cioè andando a contatto con chi lo fa da anni, con i maestri che lo esercitano, e acquisendo esperienza e conoscenze da loro. E appunto, ripeto, questi maestri si possono trovare a Roma.
Perfetto, grazie mille Luca per questa splendida intervista. Attendiamo ansiosi l'esito del tuo ultimo cortometraggio per tutti i concorsi che sta seguendo, quindi arriveremo, spero, ad una buona conclusione di questo cortometraggio, e attendiamo assolutamente gli ultimi due cortometraggi di cui ci hai parlato.
Sì, se qualcuno poi volesse approfondire, cercare, insomma, ulteriori informazioni sulla mia attività, oltre a poterlo fare su Google, c'è anche il sito ufficiale della mia casa di produzione, che è Nuove Officine Cinematografiche. L'indirizzo è www.noc-cinema.com, e lì trova appunto tutte le informazioni e poi i link ai vari social, Facebook, Twitter, Instagram, canali YouTube, canali Vimeo, eccetera.
Perfetto, ecco. Cose che forse mi ero dimenticato di dire, ma che poi avremo di sicuro inserito nella descrizione di tutta l'intervista, che di sicuro troverete su Fuori Ola Network, per quanto riguarda i podcast dedicati al cinema e quindi sulla sezione di Popcorn, come pure lo ritroverete su Facebook e di Fuori Aula Network e di Popcorn, appunto, già da martedì mattina. Con questo ci salutiamo, buona giornata Luca, e ci risentiamo prestissimo.
Grazie, buona giornata a tutti.